Il 22 gennaio scorso Michele Serra è stato ospite di Rete 2. In questa puntata di Laser vi proponiamo i passaggi più interessanti di quella serata, condotta da Sandra Sahin e Claudio Visentin, milanese, nato a Roma nel 1954, in un quarto di secolo Michele Serra si è ritagliato un suo spazio nel giornalismo e nella vita culturale italiana. Ha collaborato a molte testate, Unità, Repubblica, Espresso, Epoca, Panorama. Dal 1989 al 1994 ha collaborato a molte testate, Unità, Repubblica, Espresso, Epoca, Panorama. Dal 1989 al 1994 ha diretto il popolare giornale satirico Cuore. Ha scritto testi teatrali per Antonio Albanese, Claudio Bisio, Milva, Davide Riondino. In televisione ha lavorato con Adriano Celentano, Gianni Morandi, Luciana Littizzetto. È stato coautore della trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La sua innata capacità di far ridere e al tempo stesso pensare è stata forse la chiave di volta di questa fortunata carriera.
Un mio compagno di università andò militare, faceva appunto il demafonista, anzi demafonista notturno per la precisione, che conferiva un'idea molto romantica, insomma un po' bohemienne alla cosa. Mi disse: cercano uno che mi sostituisca, devi solo saper battere a macchina. Io dissi: ma io non so battere a macchina. Dice: non importa, tu mettiti lì un giorno intero, esercitati e vedrai che in 24 ore impari a battere a macchina. E così è più o meno è stato, e così ho cominciato, insomma. Mi dettavano al telefono tipo i cinema di Ravenna, le temperature di Ankara, e quindi il mio primo approccio col giornalismo è stato il cinema di Ravenna. E io ero un rompiscatole, però ero appassionato di sport, andavo, non è che stavo fermo nella stanzetta dei dimafonisti, chiacchieravo con i giornalisti, andavo in quel meraviglioso luogo che era la stanza delle telescriventi. Siamo vicini al Torchio di Gutenberg più o meno, come tecnologia, non molto più in là. E quindi l'idea di essere in un giornale mi trasmetteva una specie di febbre. Io ero di quelli che prendevano 8 nei temi di italiano, 4 in matematica, però 8 nei temi di italiano. Quindi per me trovarmi in un luogo dove si scriveva, dove si leggeva, dove c'era la tipografia era un luogo straordinario. C'erano ancora i caratteri per i titoli, per quello dicevo Torchio di Gutenberg, certo. Non a caso, cioè i titoli si estraevano le lettere nel carattere scelto da dei meravigliosi cassettini e si componevano le parole. Ecco, tutto questo per me era l'estasi, era meraviglioso, e infatti ho avuto molta fortuna, insomma. Facevo il buffone fin da ragazzino, fin dai banchi di scuola. Sono sempre stato molto chiacchierone, mi piaceva raccontare, inventare. Ho fatto recentemente una cena con i miei compagni delle elementari. Era tra la prima e la seconda guerra d'indipendenza che abbiamo fatto l'elementare. E, cosa che può essere un'esperienza tristissima, invece è andata abbastanza bene, devo dire. E un mio compagno delle elementari mi ha detto che a 7-8 anni il maestro, si chiamava Franco Paletta, il mio maestro, me lo ricordo ancora, se avanzava qualche minuto mi diceva: racconta una storia. Questa vocazione a usare le parole in modo anche, diciamo, spericolato e poco ragionato, fin dai 7 anni c'era.
Viviamo in un mondo politico, l'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini, e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico, gli angeli cantano in coro. Senti come suonano l'Ave Maria, le nuvole toccano il suolo. Viviamo in un mondo politico, la saggezza sta fuori dal tempio. Si disfa sul marciapiede, non è d'aiuto, non è d'esempio. Viviamo in un mondo politico, la pietà scaraventata a mare. La vita è un riflesso, la morte è una maschera, ogni banca è una cattedrale. Viviamo in un mondo politico, il coraggio è passato di moda. Nessuno vuole figli, il domani ha paura, la casa rimane vuota. Viviamo in un mondo politico.
Michele Serra ha pubblicato diversi libri di successo con Feltrinelli. Ricordiamo qui solo gli ultimi: Gli sdraiati, 2013, Ognuno potrebbe, 2015, Le cose che bruciano, 2019. Ma senza dubbio è conosciuto soprattutto per le sue celebri amache quotidiane, brevi corsivi dedicati a questioni d'attualità. I primi appaiono sull'Unità già nel 1992, la prima amaca vera e propria è invece del 2001 su Repubblica. Da allora ne sono seguite quasi 9.000. Un'ampia selezione è stata pubblicata in Il grande libro delle amache, 2017, accompagnato da una riflessione preliminare affidata a un piccolo libro, La sinistra e altre parole strane. Nei mesi scorsi Michele Serra ha letto i suoi corsivi nei teatri di tutta Italia, con lo spettacolo L'amaca di domani. È stata anche l'occasione per un bilancio, scoprendo, per esempio, grazie a una ricerca testuale, che le parole più ricorrenti tra le migliaia battute sulla tastiera sono state politica, sinistra e Berlusconi.
Essendo il corsivo un'opinione, io ho avuto 8.000 opinioni. Avete di fronte a voi un uomo, un essere umano che ha avuto 8.000 opinioni. Il mio spettacolo teatrale comincia su questa sgomentevole statistica e mi paragono ad alcuni casi da Guinness dei primati, tipo l'uomo che mangia 6 anguri in 3 minuti, eccetera. Effettivamente l'uomo che ha avuto 8.000 opinioni se richiama un po' il Guinness dei primati. Cosa si prova? Si prova paura. Io ho scritto veramente a dismisura, ho scritto tantissimo e quindi dico, Dio mio, chissà se si ha un minimo di coscienza, uno dice chissà quante volte mi sarò ripetuto, chissà quante volte mi sarò contraddetto, chissà quante volte avrò detto la cosa sbagliata. Nel complesso devo dire, quando ho aiutato Giacomo Papi, che è il curatore, a fare questa specie di Bibbia, questo volumone, ed è una selezione, perché se li pubblicavo tutti 8.000 era intrasportabile, cioè i librai avrebbero protestato. Quindi quando ho cominciato a rileggermi ho avuto molta paura. No, devo dire che il reato maggiore che mi posso imputare è di essermi ripetuto, ma questo era inevitabile. Cioè, poi ognuno ha i suoi chiodi fissi, le sue manie. Poi Giacomo Papi, il curatore, ha avuto l'idea, secondo me pessima, di sottoporre tutta questa mole smisurata, questi 8.000 corsivi, a una cosa che si chiama text mining, cioè è una specie di carotaggio del testo che ti dice in modo, ahimè, irrimediabile quante volte hai usato quella parola, quante volte... E per esempio ho scoperto di aver scritto 1387 volte la parola Berlusconi. E che fa un po' impressione, cioè sono tante, ecco. E così. Però ecco, devo dire, posso rimproverarmi degli inevitabili attimi di futilità, insomma, di aver scritto delle cose, molte cose non memorabili, ecco, che non consegnerei, diciamo, all'uomo del futuro come lascito. Contraddizioni non tantissime, semmai ripetizioni. Quindi vuol dire che ho avuto alcuni pensieri fissi, li ho ripetuti lungo gli anni. Peraltro non sono io l'unico ad avere pensieri fissi, devo dire che anche la storia italiana è costellata di ripetizioni e pensieri fissi, quindi mi obbligano a volte a ripetermi. Se ho usato così spesso la parola sinistra è perché stavo disperatamente cercando di spiegare prima di tutto a me stesso che cosa volevo dire dicendo sinistra. Ecco, però, l'ignoto è sempre una molla formidabile per la scrittura. Qualche vaga idea me la sono fatta, e sono idee poi continuamente contraddette dalla realtà, ma sì, qualche idea me la sono fatta. Per esempio che sinistra dovrebbe, è una parola che dovrebbe contenere un pochino più di divisione, diciamo, sociale, collettiva delle cose rispetto al sano individualismo di destra, che io invidio in certi momenti moltissimo. Deve essere bellissimo essere di destra ed esserlo, diciamo, spensieratamente. Ecco, il mio ideale sarebbe un signore molto ricco e molto di destra che se ne frega del prossimo, però non posso ambire, diciamo, né al molto ricco né al di destra, e quindi mi accontento di essere faticosamente di sinistra, sì. Mi emoziona moltissimo, allora... così come mi emozionò moltissimo Don Milani, e così come mi emoziona moltissimo, come dire, quello che una volta si chiamava, uso un altro riferimento ottocentesco, si chiamava emancipazione. Cioè l'idea che chi ha di meno, chi sa di meno, chi è messo peggio, costruisca con fatica un percorso di miglioramento. Nello monologo teatrale cito Gramsci, che dice dovere, dunque 1919, dovere del proletario è non essere ignorante. La cultura del proletario è una questione di libertà, dice Gramsci. non aveva ancora saputo che c'era Facebook in arrivo, insomma, non poteva prevedere. Però, insomma, sì, questa cosa devo dire sì. Forse perché, essendo io nato in una famiglia borghese, quindi avverto la fortuna, il privilegio, insomma, so che ho avuto fortuna nella vita fin da quando sono venuto al mondo. Ecco, l'idea che però che questa fortuna non mi basti, che sarebbe meglio essere circondati da persone che parlano bene e che stanno meglio e che hanno coscienza della propria dignità, io francamente noto la differenza, ecco, tra uno che è felice di essere magari ignorante o rozzo e te lo butta in faccia e uno che dice mi piacerebbe molto sapere di più, francamente preferisco andare a cena col secondo. Questo che non c'è tanta differenza tra governati e governanti è un po' dei miei chiodi fissi di cui parlavo prima, l'ho ritrovata proprio nei miei 30 anni di lavoro di corsivista, l'ho ritrovata spesso come riflessione e anche cuore. Di solito la satira si accontenta di dire il palazzo è schifoso, è disgustoso, se la prende coi politici. No, cuore devo dire che faceva moltissima satira sociale. Era nel cuore degli anni 90, quindi satira sui consumi, sui tic sociali. Troppo comodo pensare che siamo tanta brava gente governati da una piccola cricca di malvagi. Ahimè, non è così. Se fosse così sarebbe facilissimo. Si assalta il castello, si impiccano i malvagi e voilà, il mondo è salvo. Ma non funziona così. La società è complicata e c'è un intreccio fortissimo tra potere e masse. Siamo nella società di masse e questo vuol dire che le masse contano. Quindi la qualità delle masse, bene sì, mi sta a cuore, perché se migliora la qualità delle masse, migliora la mia vita.
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia.
Gli sdraiati 2013 è senza dubbio il libro più conosciuto e discusso di Michele Serra per la sua capacità di raccontare i rapporti sempre più difficili tra padri e figli, tra diverse generazioni.
Gli sdraiati è un libro che mi ha veramente cambiato la vita, anche perché ha venduto un numero esorbitante di copie e mi sono accorto che il libro aveva qualche dote sua che sfuggiva anche all'autore, quando, non so, il benzinaio, il tabaccaio del paese dove abito mi faceva firmare il libro. Lì ho capito che evidentemente avevo centrato un argomento. Le reazioni sono state moltissime, reazioni di genitori che mi hanno scritto: lei mi deve pagare i diritti d'autore perché è del tutto evidente che ha parlato dei miei figli. Quindi evidentemente ho fotografato una situazione molto, molto condivisa. Anche molti ragazzi mi hanno scritto. Non so, devono parlare loro. Che cosa si aspettino i ragazzi da noi? Io non lo so. Io ho disegnato nel libro, più che il ritratto dei ragazzi, il ritratto di un padre che non riesce a essere il padre con la P maiuscola, che non riesce a essere autorevole, che non ha la tavola delle leggi in mano. È un padre come sono io, effettivamente, come l'uomo contemporaneo. Cioè un padre... Ratzinger disse relativismo etico, cioè io francamente, io sono anche divorziato, sarei ridicolo nel finto abito del padre autorevole e un po' mi dispiace, perché ho il sospetto che l'autorevolezza invece sia estremamente richiesta dai ragazzi. Spero di avere compensato, e questo è proprio il mio libro, spero di avere compensato con la libertà, ma non genericamente dicendo siamo liberi, no, insegnando amore per la libertà, che poi libertà vuol dire tante cose, vuol dire anche rispetto degli altri, insomma, ecco, la libertà come principio è un po' poco, La tavola delle leggi è comodissima, pensa avere quei bei codici che dicono devi fare questo, non devi fare questo, questo sì, questo no, questo finisce all'inferno, bellissimo, da un certo punto di vista ho grande invidia, però sarei... sarei falso, sarei ipocrita se simulassi. Ecco, quindi la discussione che con i ragazzi e con le persone che mi hanno scritto, tantissime, mi hanno anche invitato a un congresso di psicanalisti. È una cosa incredibile, c'erano 700 psicanalisti. È stato terribile, bello e terribile. Ecco, comunque la discussione verteva su questo fondamentalmente, cioè come si riesce a riorganizzare una società nella quale il principio di autorità, quello proprio di una volta, quello ottocentesco, non c'è più. Ed è inutile far finta che ci sia ancora. Non c'è, non c'è. Perché, quella, vale la pena aggiungere questa cosa, quell'altra società, quella del padre, la società patriarcale, non è tantissimo da rimpiangere. Insomma, non è che non si soffrisse, adesso ci sono altri tipi, altre sindromi, c'è la sindrome dello smarrimento, c'è la sindrome del non so chi sono, ma allora c'erano sindrome terribili, c'era la mancanza di libertà, c'era il padre padrone, c'era la donna sottomessa, c'erano i figli sottomessi al padre. Insomma, io non farei il cambio. Ecco. Dobbiamo attrezzarci a vivere questa paurosa confusione e cercarlo di fare nel modo più dignitoso possibile.
Ecco l'agnello di Dio, chi toglie i peccati del mondo, disse la ragazza slava, venuta allo sprofondo, disse la ragazza africana sul raccordo anulare. Ecco l'agnello di Dio, che viene a pascolare, e scende dall'automobile per contrattare.
Negli ultimi anni, nella produzione di Michele Serra, si avverte una critica della modernità e dell'urbanesimo. Per esempio, nel romanzo Ognuno potrebbe, 2015, ci si aggira tra i non luoghi di desolate periferie post-industriali, dove la morte del lavoro ha lasciato una voragine che il narcisismo digitale non basta riempire. In Le cose che bruciano, 2019, si racconta invece la fuga di un politico disilluso verso la campagna e in effetti, da diversi anni, lo stesso Michele Serra trascorre la maggior parte dei suoi giorni a Nibbiano, un piccolo borgo dell'Alta Val Tidone, nel Piacentino.
Lo smartphone nel romanzo precedente a questo, che si chiamava Ognuno potrebbe, l'ho chiamato legofono, perché mi sembra che crei una specie di cortocircuito narcisista autoriferito in molte persone, che come Narciso quando si specchia, insomma, poi Narciso tra l'altro fece una bruttissima fine perché ha negato, quindi diciamo, quando si dice quello è narcisista non è che dice una cosa leggera, dice quello è uno che farà una brutta fine. Ecco, quel romanzo lì, quello dell'egofono di 5 anni fa, io sono un pochino meno pessimista, cioè credo che ci sia stata una deflagrazione, tra l'altro rapidissima, cioè la rivoluzione tecnologica che abbiamo vissuto, noi non ce ne rendiamo conto perché ci siamo in mezzo, ma è una cosa... io credo che sia la più grande rivoluzione tecnologica della storia umana, forse neanche la scoperta del fuoco, non so, anche perché scoperta del fuoco ci ha messo la scimmia nostra antenata, ci avrà messo qualche 200-300 mila anni. Per i primi 200 mila si scottava la mano, poi ha capito che poteva cuocere lo zebù, ecco. Mentre questa cosa qui è successa in... Ma, sapete, lo chiedo sempre perché me ne sono reso conto leggendo Baricco, The Game. Il primo smartphone è stato il primo iPhone è stato presentato nel 2006, 14 anni fa, cioè ieri mattina. Quindi voglio dire, questa cosa è stata talmente veloce che ha stordito inevitabilmente. Cioè, l'idea che ognuno possa avere un'opinione su tutto, che possa entrare in quella enorme agora, quella piazza smisurata che sono i social, e dire quello è un cretino, quello è un genio, ho ragione io, tu sei un imbecille. Era inevitabile che accadesse. Adesso, secondo me, e mi fa piacere citare le sardine che sono ragazzi, adesso secondo me c'è qualche perplessità, qualche esitazione. Quando le sardine, ragazzi dai 25 ai 30, dicono usciamo da questa cosa così semplificatoria, così rozza dei social, dicono addirittura, ed è una frase che quando la dico io mi sento un vecchio barbogio, la realtà è complessa, la politica è complessa, bisogna rispettare la complessità delle cose. Ma io vado in brodo di giuggiole, perché mi dico, beh, ma allora non sono io che sono un vecchio rincoglionito, davvero c'è un bisogno di riconnettersi alle cose complicate. Io devo dire, devo fare una confessione privata che non c'entra con la letteratura, io non ho moltissimo senso dell'orientamento. In Svizzera ci arrivo facilmente perché so che devo guardare le Alpi, cioè se non vedo montagne davanti, provenendo dall'Italia, vuol dire che ho sbagliato strada. Ecco. Se vedo una pianura sconfinata, dico, devo girarmi. Detto questo, mi è capitato sovente alle rotonde di sbagliare. Ci ho ragionato, ci ho riflettuto su questa cosa. Se sbagli di un angolo di 15 gradi in partenza, ti ritrovi o in Afghanistan o in Scozia, però. Cioè, quindi le rotonde mi sembravano una metafora abbastanza felice del senso di disorientamento che proviamo un po' tutti nella nostra epoca. Però mi hanno anche spiegato che le rotonde evitano moltissimi incidenti mortali, perché mentre prima nella croce ci si sfracella, nelle rotonde si rovina la fiancata di solito, ma si torna a casa vivi, e quindi viva le rotonde. Io mi sento molto metropolitano dal punto di vista, diciamo, politico, no? Il cosmopolitismo, le città sono più tolleranti, le città sono più aperte, le città sono più disponibili al cambiamento, quindi mi ritrovo a essere, diciamo, politicamente cittadino. Però è perfettamente vero che sono felice soltanto quando sono nei boschi o col mio cane, o anche senza, anche da solo. L'altra mattina sono stato 5-6 ore nel bosco a caricare legna su un trattore e mi sentivo profondamente felice. Allora, probabilmente se avessi incontrato qualcuno nel bosco mi avrebbe detto: io voto Salvini e lei è un radical chic di merda. Però, nel senso che voglio dire, c'è una cultura più diffidente. E quindi niente, vi sto semplicemente spiattellando una mia piccola schizofrenia. Io vivo moltissimo in campagna, ho un bisogno estremo di natura, ma mi fido di più della città. Come si risolve non lo so. Se lo sapessi ve lo direi, o ci scriverei sopra un paio di amache, ma proprio non lo so. Siamo in una fase di enorme confusione, insomma, di cambiamento tumultuoso, e la tentazione che hanno quelli della mia età è pensare che era meglio prima, che bisognerebbe rispolverare alcune ricette precedenti, e lo spirito d'autorità e i valori. E anche lì ho molti dubbi. Io penso che sia che lo sfaldamento del mondo precedente sia inevitabile, perché tutto cambia. Proprio tutto cambia, e quindi pretendere o sperare che il mondo assomigli sempre a quello che noi abbiamo, quello nel quale ci siamo formati, siamo stati giovani, siamo cresciuti, più che altro è inutile, non è né giusto né ingiusto, è proprio inutile, perché il mondo va per suo conto. Io sento molto il rischio, proprio da uomo di sinistra, di essere conservatore. Prima c'era la grande fabbrica, c'era la dialettica tra padroni e operai. C'era il mondo dell'industria pesante, c'era un mondo che praticamente non c'è più, oppure si è spostato in Cina, ma io in campagna cerco e trovo proprio la manualità. Io ho appena letto un meraviglioso saggetto di un filosofo traduttore francese quarantenne, quindi non della mia generazione, che si chiama Lockman, e che a 30 anni si è iscritto a una scuola di carpenteria, essendo lui di formazione ovviamente umanistica, ed essendo apprezzato traduttore e autore di libri di filosofia, è diventato davvero carpentiere, cioè si è talmente da filosofo appassionato a questa connessione tra cervello e mani. Lui ne parla come di una guarigione del lavoro manuale. Questo io lo sento molto, c'è anche molto nel mio ultimo libro. È una guarigione, perché, ecco, quello sì è un rischio, questo non ho paura di essere conservatore a dirlo, il rischio che questa prodigiosa automazione elettronica ci renda un po' imbecilli, io lo sento. Potrei leggere l'ultima maca del libro, tra l'altro è un saluto a un'epoca, perché parla di Berlusconi che alle prossime elezioni prenderà l'1,4%, e quindi si può serenamente, si può ripronunciare il suo nome. Potrei, va bene, occhiali. Impossibile non provare stupefazione per il profilo ormai ligneo di Berlusconi. Evoluzione di decenni di lifting, dalla plastica al legno e dal legno, vedrete, alla pietra. Quando Silvio, nelle prossime legislature, assumerà le sembianze dei Moai dell'Isola di Pasqua. Nei TG di questi giorni, fase lignea, direi che siamo ancora tuttora nella fase lignea, mi sembra. Sembra Atahualpa Yupanqui, un volto metastorico sospeso sulla voragine dei secoli, e noi qui, come tanti pirla, a chiederci se sarà lui il nuovo premier. Questo ci fa venire in mente che 2 anni fa c'era ancora questa incredibile possibilità, vedi come i secoli si fondono l'uno nell'altro. a chiederci se sarà lui il nuovo premier. Alternativo a lui, nel cosiddetto centrodestra, è il brutto Salvini. Non è un giudizio sfumato, devo dire. È il brutto Salvini, duce della ex Padania, ormai stiracchiata per convenienza fino a Trapani. Oppure, per non spaventare i bambini, ci sono i due attendenti Toti e Tajani, che per farsi riconoscere dovranno apparire in TV con un cartello appeso al collo, Toti, Tajani, sperando che gli addetti alla messa in onda non li confondano. Se poi vogliamo dire della corsa a palazzo dalle parti di Grillo, beh, non parliamone neppure, è tutto già deciso da una app, un quid, un click, un put di proprietà della Casaleggio Associati. Misteriosa entità il cui solo aspetto lampante è che gli associati non siamo noi. Quanto sopra, lo avrete già capito, è per dire che la sinistra italiana deve smetterla di considerarsi messa peggio degli altri. Il livellamento verso il basso la soccorre non poco. Grazie.